Lo zio Sebastiano aveva la mania di dare a tutti il nome di un insetto. Non lo faceva con cattiveria, anzi gli insetti erano i suoi beniamini. D'altronde, lui ha sempre avuto una visione tutta particolare dell'esistenza. Ma nonostante le sue originalità, ha fatto molto, moltissimo, per la mia crescita, per darmi coraggio e per rimettermi in sesto nei momenti più bui. Sono certa che senza di lui non sarei la donna che sono oggi. Non ho mai chiesto informazioni sul mio padre biologico e nemmeno ne ho sentito la mancanza. Era uscito dalla mia vita e da quella di mia madre una sera d'autunno e dopo il divorzio non aveva più voluto saperne di noi due. In ogni modo, se il suo abbandono mi aveva segnata rendendomi timorosa e anche un po' insicura, il rovescio della medaglia compensò ampiamente il vuoto che lui aveva lasciato. A supplire alla mancanza di mio padre nell'infanzia, la sorte mise sul mio cammino zio Sebastiano, l'uomo con cui mia madre si risposò quando avevo 13 anni. Dopo aver passato l'adolescenza a criticare ogni suo comportamento, a polemizzare, cosa alla quale lui non prestò la minima attenzione, lo zio diventò il mio confidente e il mio miglior amico. Era un ottimista incorreggibile che rimase al suo posto anche dopo la precoce dipartita di mia madre, considerandomi comunque sempre la sua figliola dorata. Malgrado amasse darsi delle arie come uomo tutto d'un pezzo, in realtà si emozionava davanti a germogli e fiori e con qualunque tempo usciva armato dai suoi arnesi per andarsene a zonzo a catturare insetti di ogni specie, che poi esaminava commosso fino alle lacrime sotto una lente di ingrandimento. Quei piccoli animali sono rimasti per tutta la vita i suoi amici inseparabili e oltretutto la sua unica passione, oltre me, naturalmente, la sua farfalla più preziosa. Anche quando andò in pensione, zio Sebastiano rimase un entomologo di fama a cui tutti continuarono a chiedere consulenze, memori dei suoi preziosi contributi all'agricoltura e ai vitigni della regione. La sua fu la sola presenza a colmare d'amore il mio cuore e a farmi fare i primi passi nel mondo. Da ragazza ero fidanzata da tempo con un giovane del mio paese, Roberto. Fin da piccoli ci eravamo promessi eterno amore. Più che altro, a ben vedere, il nostro era un rapporto di mutuo aiuto. Entrambi timidi, chiusi, schivi e vagamente inibiti, ci eravamo scelti. Dopo svariati anni, però, percepivo con terrore che questo rapporto conveniente e comodo stava perdendo di mordente. Sentivo che sotto il mare tranquillo di affetto che ci avvolgeva nuotavano come squali divari e squilibri pronti a farci a pezzi alla prima occasione. A poco allora avevo iniziato a immaginare di fuggire. Nelle mie ardite fantasie, che mai mi sarei sognata di mettere in atto, mi vedevo lasciare il mio paese per andare, sicura e determinata, a iscrivermi a un'università che da tempo tenevo sott'occhio, senza mai osare sperare. Non avevo parlato in casa di queste mie aspirazioni, dato che Roberto si era subito prodigato a elencarmi le difficoltà, i problemi a cui sarei incorsa e che mi avrebbero senza dubbio nel giro di poco sopraffatta e costretta a rientrare con la coda tra le gambe. Ma lo zio Sebastiano non la pensava allo stesso modo. Aveva trovato per caso sotto i cuscini del divano, ben nascosti, i vecchi dépliant della facoltà di mio interesse e subito intuì che avrebbe dovuto darmi la spinta giusta. Senza star troppo a sentire le mie scuse imbevute di paure e tentennamenti, mi assicurò, dato che gli avevo sempre dato molte soddisfazioni, che poteva permettersi di mantenermi agli studi e che un periodo fuori dai piedi mi avrebbe senz'altro giovato. Così, in men che non si dica, zittì con la sua autorità le proteste del fidanzato scoraggiato e mi caricò su un treno pronto a portarmi lontano verso una vita, a sentir lui, nuova e piena di avventure e di soddisfazioni. La sua fiducia e la sua stima erano talmente contagiose che pur di non deluderlo mi impegnai al massimo, tanto che arrivai a dare tutti gli esami in anticipo e nel tempo libero trovai anche un lavoro presso un'organizzazione di supporto scolastico dove davo lezioni di contabilità. L'ambiente era informale, circolavano molti ragazzi e diversi insegnanti giovani come me. Tra questi c'era Antonio. Antonio dava lezioni di matematica. Antonio era bellissimo, Antonio aveva gli occhi scuri e i capelli spettinati da pazzo e sorrideva sicuro e oltretutto gli allievi lo adoravano. E non solo loro. Intorno al giovane tutor ronzavano diverse ragazze attirate come falene dalla luce sfrontata della sua personalità. Prima che ci conoscessimo, mi limitavo a contemplarlo a distanza, frastornata da emozioni tutte nuove, cercando di passare il più possibile inosservata, tanto che, se per errore i nostri sguardi si incrociavano, mi dileguavo veloce con le guance in fiamme. «Sono Antonio, tu sei la nuova?» si presentò lui un giorno al cambio dell'ora, bloccandomi sulla porta. «Sì, piacere, sono Alessandra», riuscii a dire. Da quel giorno iniziai a sognarlo, mentre le mie fantasie svolazzavano qua e là immaginandomi avventure romantiche strette a lui. Nella vita reale, che non era un granché, combattevo con le suppliche di Roberto perché tornassi a casa da lui. «Zio Sebastiano, mi manchi tanto. Roberto non fa altro che dirmi di tornare, non sa come fare senza di me. Ma chi non sa che cosa fare sono io». «Per un po' di nostalgia non è mai morto nessuno. Roberto se ne farà una ragione», mi disse lo zio. «E poi, se una donna è una donna, deve studiare, cercarsi un mestiere. O vuoi dipendere da tuo marito come la mia povera moglie? Tu fai la vita e guarda avanti. Devi volare, farfalla mia. Anche tua madre lo vorrebbe». Di questo non ero tanto sicura. Zio Sebastiano, come dicevo, aveva sempre avuto una visione tutta sua del mondo. Ma a parte questo, ogni volta dopo aver piagnucolato un po', riattaccavo ricaricata e pronta ad andare avanti con il mio programma. Ora, tornando ad Antonio, dopo le presentazioni, o meglio, dopo l'agguato, capitava che ci incontrassimo nell'open space del centro didattico e scambiassimo due parole. A dire il vero, era lui che non perdeva occasione per attaccare bottone e col passare del tempo arrivammo persino a studiare un paio di esami comuni all'università. Così, tra una formula e un'altra, ci scappava anche qualche chiacchiera personale. Scoprì in lui un ragazzo brillante, studioso, che come me amava l'insegnamento e che si divideva tra l'istituto e la sua fidanzata, Mara, con la quale stava da tanti anni. Di fronte a quelle piccole confidenze, annegavo in un misto di venerazione e invidia, consapevole di non poter mai prendere il posto della fortunata. Ma lo zio Sebastiano, come sempre, non era della stessa opinione. «Farfalla, non ci crederai, ma per te vedo rose e fiori. Quel tuo collega, quello lì di cui mi parli sempre, promette molto bene». «Ma zio, è Roberto? E poi lui è fidanzatissimo, dai!» protestavo scandalizzata. «Fidanzato o non fidanzato, io so quel che dico», ribattevo ostinato. E quell'estate, su consiglio dello zio, saltai rientro a casa con la scusa che al centro le attività di insegnamento erano richiestissime, soprattutto per i recuperi estivi, e fu la goccia che fece traboccare il vaso. «Roberto non fa che chiamarmi e ripetermi che è sempre più depresso», raccontavo concitata al telefono. «Ma basta con queste stupidaggine, non saresti lì se ti importasse di Roberto. Farfalla, sistema questa situazione e liberati da pesi inutili». Fu con questo stato d'animo che lasciai un Roberto stizzito, incollerito, di fronte a un gelato enorme, un giorno che di volata ero tornata di proposito in paese. «Hai fatto benissimo, avrai tutto il tempo di tornare definitivamente dopo la laurea, anche se io mi opporrò anche in quell'occasione. E adesso vola, farfalla, vola!» Quelle frasi mi lasciavano confusa e sollevata, ma mai sola. Lo zio era la luce che guidava il mio cammino. Fu proprio durante quell'estate, quella del mio mancato rientro, che io e Antonio ci ritrovammo a uscire spesso, tanto che il nostro legame, fino ad allora fatto di un misurato cameratismo lavorativo e di piccole confidenze, si rafforzò. E un pomeriggio, mentre il cuore mi rombava nelle orecchie rendendomi sorda alle mie stesse parole, nella sala tutor mi lasciai andare e gli confessai che ero single e che in parte il motivo era dovuto a lui. Sul momento Non rispose nulla, ma nei giorni a venire tutto precipitò. Iniziamo a passare molto tempo insieme, scivolando sempre di più in uno stato di fusione. Decidemmo dall'oggi al domani di aprire un piccolo centro di tutoraggio privato e tutto nostro, un'associazione senza scopo di lucro, ma comunque una forma di società che ci rendeva senza alcun dubbio, oltre che amici, anche partner. Come sempre, zio Sebastiano ci aveva visto giusto e non perse l'occasione di venire a trovarmi con la scusa di verificare di persona l'istituto di cui aveva finanziato la mia parte per il deposito cauzionale dei locali. «È pazzo di te! Vedrai che si farà avanti men che non si dica!» vaticinò prima di partire. E ancora una volta, zio Sebastiano aveva ragione. Una sera, mentre si stava preparando per uscire, Antonio mi confessò di avere lasciato da tempo la sua fidanzata perché sentiva il suo cuore irrimediabilmente appartenere a un'altra. «Tuo zio ti chiama Farfalla, non è vero? Ti va di posarti su di me?» chiese poi in un solo fiato. Di tutta risposta io lo abbracciai, lo baciai con un impeto che superava di gran lunga quello che immaginavo nelle mie fantasie da innamorata. E da allora in poi non ci separammo più. La grinta di mio zio era davvero contagiosa. E dopo che Antonio gli chiese la mia mano, convolammo anche a nozze. Il grande passo era stato fatto e nel giro di poco fummo travolti anche dal desiderio imperioso e fortissimo di avere un bambino tutto nostro. Fu al rientro da un viaggio ad Amsterdam che scoprì di essere incinta. La gioia e l'euforia arrivarono quasi a soffocarci. Zio Sebastiano tornò a trovarci e insieme decidemmo anche il nome. «Lucia, la nostra piccola lucciola!» urlava lui letteralmente impazzito, mantenendo sempre vivo il suo spirito da entomologo, mentre faceva scaricare da un furgone la culla, i giocattoli, un fasciatoio, l'armadio e anche i vestitini. Poi però, di quello che accadde alla 23esima settimana dopo l'ecografia morfologica, ricordo a malapena poche cose, terribili cose, parole a cui non voglio più dare ascolto. Spina bifida, nessun battito, intervento immediato e la mia anima che si contraeva come un pugno. Il rientro a casa fu drammatico, non facevo che piangere, Antonio era distrutto, nessuno respirava, nessuno fiatava. Ma lo zio Sebastiano, che sulle prime si disperò talmente tanto che temetti per il suo vecchio cuore, in seguito riuscì a risollevarsi e di nuovo a infondermi tutto il suo coraggio da leone. Accetta quello che è successo e accetta il dolore per la perdita di Lucia. Col tempo potrai sentire che lei non ti lascerà mai. È successa la stessa cosa per tua madre e anche ora sarà così. Respira, farfalla mia, e rispondimi: tu sei tutto questo dolore o sei ciò che ne è consapevole? Alzati, sei giovane, hai una vita da vivere e lo devi fare anche per la nostra lucciola. Mi disse al telefono dopo una settimana che non mi alzavo dal letto. Antonio era al mio fianco. Insieme ci facevamo coraggio, è vero, ma come sempre, malgrado io fossi una persona razionale, furono le parole di mio zio a scuotermi le ossa e a darmi la spinta. Il primo passo fu rimettersi in moto con l'ospedale per sapere se il problema di mia figlia fosse ereditario. Subito ci venne detto che le analisi genetiche avrebbero richiesto molto tempo, e a quel punto la mia terapia fu lavorare. Feci solo quello, lezioni su lezioni, fino a tornare a casa stravolta, senza fermarmi mai. In quello stesso periodo, in mezzo a tanta nebbia, l'università mi propose di tenere un corso propedeutico di contabilità, e quella proposta fu davvero un raggio di luce. «Ma certo, che cosa credi? È stata la nostra piccola lucciola che vuole continuare a dirti che va tutto bene, che la vita continua», insisteva lo zio Sebastiano con le sue fantasie. Ma intanto il tempo passava e i risultati genetici finalmente arrivarono il giorno prima del mio compleanno. Il vero regalo fu la dichiarazione che non vi erano problemi e che potevamo riprovare ad avere un altro bambino. Zio Sebastiano festeggiò con noi bevendo champagne in collegamento via computer e piangendo come un vitello. Ci impegnammo di nuovo e rimasi subito incinta. felici e ansiosi allo stesso tempo, non volevamo cantare vittoria prima del tempo. Eravamo in quel momento pieni di ansia, di stress. Feci ovviamente molti più controlli rispetto alle altre future mamme. Ogni monitoraggio fu estremamente accurato e finalmente alla nostra prima ecografia importante ci dissero che il bimbo era un maschietto e che stava benissimo. Federico nacque a marzo, lo stesso mese in cui sarebbe dovuta nascere sua sorella Lucia, e per zio Sebastiano questa coincidenza non fu altro che una delle tante conferme della sua teoria. È stata la piccola Lucia da lassù, ci guarda e ci sommerge di tanti segni d'amore, insisteva sempre implacabile. Lui era stato sempre così, lo sapevo. I suoi consigli razionali per me erano fari nella notte, ma avevo sempre fatto orecchie da mercante al suo lato mistico, almeno fino al primo giorno d'asilo di mio figlio. Tanti bambini, tanti cestini, tanti grembiolini, tanto chiasso. Ero emozionatissima e con mia sorpresa mi ritrovai davanti a un grande cartellone sul quale campeggiavano in bella grafia i nomi dei bimbi con a fianco quelli delle rispettive classi. C'erano le api, le farfalle, le libellule e fra tutte Federico era stato assegnato alle lucciole. Lo zio aveva ragione, Lucia non ci aveva mai lasciati e quel giorno importante ebbi la certezza che fosse lei lì per suo fratello. Mi asciugai una lacrima, ma poi finii di piangerle tutte in un misto di gioia e nostalgia seduta su un banco della chiesa del quartiere. Ed eccoci arrivati al presente. Oggi mio zio, quell'uomo tenero e sentimentale che amo tanto, continua ad arricchire la nostra vita, vizia il suo grillo, così come ha deciso di chiamare Federico fin dalla nascita, con la stessa sovrumana pazienza che aveva adottato con me. Intanto non fa che ripetere che da lassù la piccola lucciola illuminerà per sempre la nostra strada. E adesso anche noi siamo sicuri che sia davvero così.